La ribellione silenziosa, Eric Vogel e l'alchimia del sale industriale, dove la chimica industriale incontra la semplicità radicale in un mondo progettato per l'obsolescenza. La sbiadita silhouette di un camper del 1990 riposava sotto il bagliore frammentato dei pannelli solari, ali spiegate come le scaglie di un titano dormiente. Era il laboratorio su ruote di Eric Vogel, un testamento mobile di una rivoluzione silenziosa che ronzava nelle sue viscere. All'interno, il caos si trasformava in ordine. Volumi usurati rivestivano uno scaffale, le bibbie elettrochimiche di un mestiere in via d'estinzione. L'Electrochemical Systems di Newman, il Modern Batteries di Vincennes Crosati, lo smisurato compendio industriale di Crompton. Nascosto tra questi c'era The Waste Makers di Vance Packard, una bruciante profezia sull'obsolescenza programmata che plasmò la ribellione di Eric. Il camper era più che nomade. Era una prova di concetto. Alimentato da un piccolo banco di celle ad acqua salata costruite con carcasse di batterie per muletti dismesse, era un avamposto autosufficiente, una dichiarazione di indipendenza dalla rete. Ma la vera rivoluzione, il progetto per un futuro diverso, stava mettendo radici appena oltre il suo portellone. Il laboratorio in giardino. In quello che altri avrebbero potuto chiamare un cortile, ma che Eric conosceva come il suo banco di prova, il futuro prendeva forma concreta. Secchi. Secchi industriali di plastica, 40 litri ciascuno, impilati e configurati come le cellule di un vasto organismo dormiente. Non gli involucri riadattati del suo impianto mobile, ma qualcosa di più fondamentale, più scalabile. Contenitori multiuso, recipienti utilitaristici che parlavano il linguaggio delle officine e dei cantieri. 48 secchi disposti in serie. 48 volt per alimentare le fauci affamate di un inverter connesso alla rete. L'inverter stesso era un capolavoro di ironia aziendale, progettato per interfacciarsi con Tesla Powerwall che costano decine di migliaia di euro, avrebbe invece bevuto tensione dal più umile banco di batterie immaginabile. Secchi pieni di un elisir di sale Epsom industriale, elettrodi fatti con forniture idrauliche e una chimica più antica del sistema dei brevetti. Il design degli elettrodi era il capolavoro silenzioso di Eric, tubi concentrici. Un tubo di alluminio annidato all'interno di un tubo di zinco, separati da una spaziatura precisa, entrambi montati su un perno centrale d'acciaio che percorreva l'intera profondità di ogni secchio. Il perno permetteva di sollevare l'intero assemblaggio degli elettrodi per la pulizia, l'ispezione, la sostituzione. Nessuna saldatura. Nessun attrezzo specializzato. Solo barre filettate e tubi industriali, eleganti nella loro semplicità essenziale. Il tubo di zinco esterno, in realtà un tubo di drenaggio corrugato, forniva un'enorme superficie per la reazione di ossidazione. Il tubo di alluminio interno, perforato per la circolazione dell'elettrolita, fungeva da catodo. Tra di loro, 40 litri di soluzione di solfato di magnesio saturo creavano un'autostrada ionica per il viaggio degli elettroni. Ogni secchio, 1 volt, 48 secchi, 48 volt. La matematica era antica, i materiali erano di uso comune, ma le implicazioni erano rivoluzionarie. La fondazione di cemento sottostante raccontava la sua storia di guerra chimica, cemento cellulare infuso con schiuma minerale, impermeabile alla chimica corrosiva soprastante. Non verniciato o rivestito, ma molecolarmente corazzato contro le soluzioni saline che avrebbero divorato il cemento convenzionale come acido. Ogni secchio era annidato nella sua depressione, stabile ai terremoti, resistente alle intemperie, permanente come la geologia. Eric si inginocchiò accanto a una delle celle prototipo, sollevando l'assemblaggio degli elettrodi dal suo perno centrale. I tubi concentrici emersero gocciolanti di salamoia, l'alluminio che brillava come argento alla luce del mattino. Lo zinco che mostrava l'onesta patina del metallo al lavoro. Questa era la tecnologia come artigianato, come arte, come ribellione contro la tirannia della scatola nera dell'ingegneria aziendale. Dove il Powerwall di Tesla nascondeva la sua chimica dietro acciaio saldato e software proprietario, il sistema di Eric invitava all'ispezione, alla comprensione, alla riparazione. Dove il litio richiedeva un riciclaggio specializzato e protocolli per materiali pericolosi, i suoi componenti potevano essere puliti con un tubo dell'acqua e ricostruiti in qualsiasi garage con attrezzi di base. Il manifesto in numeri. Il laptop di Eric mostrava la matematica eretica del sistema stazionario. Sistema stazionario, Laboratorio in giardino. 48 celle in serie. Secchi industriali da 40 litri. Tensione di cella. 1,0 V nominale. Elettrodi a tubi concentrici. Tensione di sistema. 48,0 VDC. Compatibile con inverter connesso alla rete. Capacità 800 ampora. Accumulo totale 38,4 kWh di capacità su scala industriale. Costi dei materiali per il sistema da 38,4 kWh. 48 per secchi da 40 L, 240 euro. Tubi rete in alluminio, 250 euro. Forniture idrauliche. Tubi piastre in zinco. 160 euro, forniture navali industriali. Solfato di magnesio, 120 euro, 5 sacchi agricoli da 25 kg. Ferramenta e montaggio, 180 euro, barre filettate, perni, raccordi. Costo totale del sistema, 950 euro. Confrontate questo con l'accumulo commerciale equivalente. Un singolo Tesla Powerwall, 13,5 kWh, costa 8.000 euro. Il sistema da 38,4 kWh di Eric forniva quasi il triplo della capacità per meno di un ottavo del costo. La matematica non era solo convincente, era rivoluzionaria. Lo scandalo più profondo era temporale. Le batterie al litio arrivavano con un certificato di morte, 3.000-5.000 cicli di carica, con un degrado inevitabile. Le batterie al sale di Eric, invece, erano progettate attorno alla permanenza. Gli anodi di zinco avrebbero alla fine avuto bisogno di essere sostituiti, ma le celle stesse erano immortali, architettura, non materiali di consumo. Il fantasma nella macchina. La luce del mattino dipingeva la scena di rame e cromo. Il piccolo impianto solare del camper si stava già occupando della sua batteria interna, un ecosistema autonomo. Ma la vera potenza dormiva in giardino. 48 celle che bevevano la luce del sole mattutino attraverso un impianto a terra da 3,2 kW, alimentando le fauci affamate dell'inverter connesso alla rete. Il sistema stazionario aveva consumato 8,4 kWh durante la notte, alimentando la casa, l'officina e il laboratorio, scendendo da 48,0 volt a 44,8 volt attraverso i suoi oceanici 800 ampora. Un cambiamento appena percettibile. A metà pomeriggio, il massiccio banco da 38,4 kWh sarebbe stato di nuovo pieno, pronto per la notte. La sua efficienza di andata e ritorno era dell'85%, un compromesso trascurabile per una riparabilità quasi infinita e un costo di costruzione che frantumava le norme del settore. Ancora più importante, queste curve di efficienza rimanevano piatte in intervalli di temperatura dove i sistemi a litio avrebbero vacillato e fallito. L'economia dell'eresia. La vera sovversione era economica. La tecnologia di Eric non poteva essere brevettata. La chimica era di dominio pubblico. I materiali erano input di base. I processi di produzione erano riproducibili ovunque. Il solfato di magnesio era un minerale per l'agricoltura. Lo zinco e l'alluminio erano pilastri dell'infrastruttura moderna. Una tecnologia veramente democratica. Il che la rendeva economicamente radioattiva in un mondo costruito sulla scarsità artificiale. La capitalizzazione di mercato da 100 miliardi di dollari dell'industria del litio dipendeva da catene di approvvigionamento controllate, formulazioni proprietarie e cicli di sostituzione progettati per massimizzare i ricavi. Le batterie al sale di Eric minacciavano questo ecosistema offrendo prestazioni comparabili da materiali abbondanti con riparabilità indefinita. Non c'è da stupirsi che rimanessero sepolte negli articoli accademici. Approfondimento tecnico. La chimica della rivoluzione. Le reazioni elettrochimiche che alimentavano la ribellione di Eric erano elegantemente semplici. All'anodo di zinco ossidazione. Zn, Zn al quadrato più 2E. Al catodo di alluminio riduzione. Al cubo più 3Al. Nell'elettrolita. Trasporto di ioni. MgSO, Mg al quadrato e So al quadrato. La soluzione di solfato di magnesio forniva la conduttività ionica pur rimanendo stabile, sicura e non corrosiva. La sfida cruciale, la passivazione dell'alluminio. A differenza del rame, l'alluminio forma sottili strati di ossido che impediscono il trasferimento di elettroni. La soluzione di Eric era la manutenzione periodica, ma non era un'incombenza frequente. Con una vita di 2.000-3.000 cicli profondi, i catodi richiedevano una sabbiatura per ripristinare l'attività superficiale solo ogni 5 o 7 anni di uso quotidiano. Un piccolo prezzo per un enorme risparmio di costi e l'immortalità tecnologica. L'inerzia di un sistema da miliardi di dollari. La sfida per questa tecnologia non è una questione di malizia, ma di forza d'inerzia. L'industria delle batterie esistente è una meraviglia di ottimizzazione, un ecosistema multimiliardario messo a punto per il complesso balletto della chimica del litio. Le fabbriche, che rappresentano investimenti colossali, sono attrezzate per processi specifici e proprietari. Passare a una chimica fondamentalmente diversa e più semplice non sarebbe una modifica minore, sarebbe una revisione completa. Un colossale rischio di capitale senza un percorso chiaro verso i rendimenti trimestrali. Vasti portafogli di brevetti e decenni di proprietà intellettuale, la base stessa delle valutazioni di mercato, sono tutti ancorati a questo specifico paradigma. Le catene di approvvigionamento globali, meticolosamente costruite attorno a materiali specifici, rappresentano un immenso investimento geopolitico e di capitale. La semplice chimica del sale e del metallo non combatte un cattivo. Spinge contro l'immensa attrazione gravitazionale dell'ordine economico costituito. Suggerisce un percorso diverso in un mondo che ha già pavimentato una superstrada a più corsie in un'altra direzione. La domanda non è se il nuovo percorso sia praticabile, ma se un sistema così pesantemente investito nel suo corso attuale abbia l'agilità anche solo per considerare una svolta. A tarda notte, Eric apriva The Waste Makers. Il libro, scritto nel 1960, aveva predetto il suo mondo, uno dove la semplicità era spesso in contrasto con il profitto, dove la durabilità poteva minacciare modelli di reddito consolidati, dove la riparabilità era una caratteristica spesso persa nella ricerca del ciclo di aggiornamento successivo. Il complesso litio-industriale non era un caso, era il risultato logico di un sistema che dava priorità a una proprietà intellettuale intricata e a catene di approvvigionamento controllate. Il che porta naturalmente a prodotti con cicli di vita definiti. La rivoluzione non sarebbe venuta dai consigli di amministrazione che affrontano questa inerzia. Si sarebbe diffusa silenziosamente, una batteria al sale alla volta, attraverso makerspace e comunità rurali dove le persone costruivano ciò di cui avevano bisogno piuttosto che comprare ciò che veniva loro venduto. L'alba silenziosa. All'avvicinarsi del mattino, Eric si preparò per un altro giorno. Il suo camper, alimentato dal suo piccolo ronzio, era pronto a partire. Ma il vero motore del suo viaggio era il gigante silenzioso in giardino, 38,4 kWh di luce solare immagazzinata pronta ad alimentare una casa, un'officina, un'idea. Nessuna ansia da autonomia. Nessuna vulnerabilità della catena di approvvigionamento. Solo la paziente chimica del sale e del metallo che faceva ciò che aveva sempre fatto. Il suo camper era più di un veicolo, era una dimostrazione su ruote iniziale e poi il perfezionamento del fatto che esistevano soluzioni semplici. Che l'abbondanza era possibile. Che la tecnologia poteva servire i bisogni umani. Sottoterra, il futuro stava già accadendo. In superficie, il mondo semplicemente non se n'era ancora accorto. Eric sorrise, avviò il motore e si diresse verso il domani. Un messaggero della silenziosa ribellione che ronzava nel suo stesso cortile.